Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Fui invitato a sedermi in mezzo a due ambasciatori e furono questi che mi condussero per la grande strada che essi chiamano il Canale Grande e che è davvero molto larga. Le galee ci passano attraverso e ho visto anche navi di 400 tonnellate e più vicino alle case. È davvero la strada più bella che ci possa essere, io credo, nel mondo. Le case sono molto alte e grandi. Quelle vecchie sono costruite con buona pietra e sono tutte dipinte. Le altre risalgono a 100 anni fa. Tutte hanno la facciata di marmo che viene dall'Istria, a 100 miglia di là, e grandi pezzi di porfido e di serpentino.
Nelle sue memorie, redatte alla fine del XV secolo, il francese Philippe de Comines ricorda la bellezza di Venezia, l'originalità della città sull'acqua e la sua straordinaria ricchezza. Descrivere la Serenissima non è facile, ci hanno provato in tanti, stupiti da quello che sembra essere un sogno o uno scherzo della fantasia. La città infatti appare e scompare all'improvviso, come ben sa chi la raggiunge ad esempio in treno. Fino a Mestre il mondo scorre tranquillo e ordinario, la campagna veneta rincorre vagoni e finestrini. Poi ecco l'acqua, le bricole, gli edifici. Venezia sembra essere prigioniera della propria storia. Ogni angolo, ogni pietra, ogni calle o canale raccontano un passato introvabile altrove, un museo a cielo aperto che si confronta con un presente difficile, complesso e spesso addirittura doloroso. Nel centro storico vivono circa 53.000 persone, numero in costante calo. I turisti ogni anno sono circa 35 milioni. Parleremo della Repubblica Serenissima con un suo illustre residente, lo storico e scrittore Riccardo Calimani, autore di Storia della Repubblica di Venezia, dalle origini alla caduta, edito da Mondadori. Riccardo Calimani, come nasce la Repubblica di Venezia? Perché si comprende che l'equilibrio tra poteri è decisivo per le sorti della città? C'è il doge, d'accordo, ma le istituzioni di comando e controllo sono state il successo della città e la base della sua ricchezza.
È difficile dire come nasce, il punto è che nasce e quindi la singolarità è la nascita di un progetto politico molto originale che si sviluppa e che si forma nel tempo. Le variazioni progressive sono poco conosciute e molto singolari perché si tratta di adattamenti volta per volta, anno per anno, con leggere variazioni all'interno di una ricca aristocrazia che riesce a governare in maniera, tra virgolette, illuminata. Dobbiamo pensare di situarci all'interno di un mondo che parte dall'anno 1000 fino al 1700. Stiamo parlando di un periodo lunghissimo, straordinario e ricco di avventure. Da sottolineare i legami stretti che ci furono sempre tra gli svizzeri e Venezia. Ci sono stati legami militari, perché Venezia, quando aveva bisogno di sostegno militare, si rivolgeva a truppe svizzere che andavano in aiuto. Poi col passare del tempo questi non furono soltanto legami militari, ma ci furono anche influenze reciproche e culturali. Con una punta di civetteria le dirò che io dal 2000 al 2017 sono stato console onorario di Svizzera a Venezia. Questo è un piccolo contributo che ha portato nei tempi attuali a collegamenti piuttosto stretti con attività culturali tra la Svizzera e Venezia come città.
I rapporti con la Svizzera sono forti e solidi, come accenna lei stesso nel suo lavoro appena pubblicato. I rapporti con la Chiesa Cattolica di Roma sono invece complessi e delicati. Il confronto è acceso. Un papa arriva da Venezia, Gregorio XII. Lo ricordiamo anche perché fu l'ultimo a rinunciare al soglio pontificio prima di Benedetto XVI. Il rapporto con la religione nella Serenissima è formidabile, ma con il potere temporale del papa la storia è diversa. Venezia sarà addirittura scomunicata nel 1606. Come mai questo scontro frontale?
Sono delicati perché Venezia ha sempre privilegiato l'autonomia e Roma invece voleva comandare, voleva dominare sul piano non solo religioso ma anche politico. Venezia non ha mai accettato di avere, fino alla sua caduta, di avere un potere politico che potesse condizionarla dall'interno. L'aristocrazia veneziana, che aveva molti difetti, aveva anche qualche pregio, e cioè puntava assolutamente a una autonomia politica, e questo fatalmente la portava a scontrarsi col Papa, il Papa che fra l'altro in alcuni anni il potere dei papi arrivò fino a Ferrara, fino al Po, e quindi furono addirittura stati confinanti. Ma la religione di Venezia era anche uno strumento di potere e c'era una gelosia di autonomia fortissima che naturalmente contrastava con il potere temporale dei papi e con i desideri egemonici di Roma.
La pratica e la difesa della religione cattolica erano un vanto per i veneziani. San Marco non è un santo qualsiasi, è un evangelista, dal nome anche alla basilica, oggi uno dei simboli della città. Venezia riesce a trovare le spoglie di San Nicola, un santo molto venerato, o anche il protomartire Santo Stefano. Qual è il rapporto tra Venezia e la religione allora?
Lei ha detto Basilica di San Marco. Basilica di San Marco lo diventa dopo la caduta della Repubblica. Prima della caduta della Repubblica era la Chiesa di San Marco, ovvero era la cappella privata del Doge. La Basilica era San Pietro di Castello. Dopo la caduta della Repubblica, non è un fatto soltanto linguistico, ma è anche un fatto di sostanza, dopo la caduta della Repubblica la Chiesa di San Marco diventa la Basilica di San Marco a Venezia. E il rapporto è fortissimo. Venezia è fondamentalmente cristiana cattolica. Qualsiasi venatura protestante viene ricacciata con grande accuratezza e con grande attenzione. Però Venezia, proprio nel momento in cui c'è una grande crisi che sfocia agli inizi del Seicento nell'interdetto, e cioè lo scontro più violento tra la Chiesa di Roma e la Repubblica di Venezia, proprio in nome della religione cattolica, Venezia dice: noi siamo cristiani, cattolici, ma Roma non può metterci i piedi in testa.
Per Venezia erano stati anni e anni di dure battaglie e di qualche sconfitta, ma il suo ruolo politico, militare, economico si era affermato e, via via, progressivamente rafforzato. Lo testimoniavano la presenza di numerosi grandi palazzi che erano stati costruiti nel tempo, non solo sulle rive del Canal Grande, ma anche in ogni parte della città e che facevano capire quanto la città fosse ricca e potente. Venezia cresceva in ampiezza e splendore. Le merci, annotò Martino da Canal, entrano a fiotti da ogni parte come acque da fontane. Nel 1264 la piazzetta di San Marco fu pavimentata per la prima volta e fu edificato un nuovo ponte di rialto su pali di legno. Anche la decorazione esterna della chiesa di San Marco divenne più scintillante ai raggi del sole, arricchita con mosaici sulla facciata e nell'atrio. Nella città lagunare vi erano ben 52 arti, associazioni di mestieri e artigianato, come testimoniano i più antichi capitolari risalenti ai secoli XIII e XIV. Vi erano fiorenti industrie che si avvalevano delle corporazioni delle arti e dei mestieri.
Il momento di massimo splendore di Venezia lo abbiamo sentito nella lettura del lavoro dello storico Riccardo Calimani, nostro ospite a Geronimo. Il momento di massimo splendore, dicevo, è il XIII secolo. Il modello militare mercantile di Venezia però non sarà imitato altrove. Perché questa assoluta originalità? Perché nessun'altra potenza prova a riprendere il modello istituzionale e commerciale veneziano? Perché nessuno ce la fa?
Nessuno ce la fa perché gli ordinamenti di base di Venezia sono tali da garantire un perfetto equilibrio tra Oriente e Occidente. E Venezia, la classe dirigente veneziana, capisce che questo modello di equilibrio tra due mondi è fondamentale per la sua prosperità economica. I veneziani erano straordinari mercanti e alla mercanzia, al potere economico, dedicavano tutte e tutte le loro energie. E dal punto di vista geografico sicuramente questo favorì questa operazione singolarissima. Va tenuto conto per esempio agli inizi del Cinquecento, quando Spagna, Francia, Austria e il Papa cercano di distruggere Venezia, pur tra molte difficoltà Venezia riesce a sopravvivere. Era insomma una grande potenza economica, anche militare, ma soprattutto aveva una classe dirigente molto capace, diciamo intellettualmente sviluppata, che aveva messo in atto accorgimenti di vario tipo per sostenere un equilibrio difficilissimo da sostenere, un equilibrio che dura per secoli.
Lei ha fatto riferimento alla grande intelligenza della classe politica veneziana. Lì nasce la vera diplomazia, come la intendiamo oggi. L'attività del corpo diplomatico veneziano è ancora oggi studiato nelle aule di scienze politiche. Come Venezia riesce a creare questo corpo diplomatico assolutamente unico?
Lo crea perché capisce che solo attraverso le informazioni è possibile fare una diagnosi dell'esistente e trarne delle conseguenze positive per la città. Devo dire che in qualche caso hanno superato il cinismo, perché quando c'è una crisi col Papa mandano ambasciatori al Papa con formule di grande compromesso e contemporaneamente a Venezia il Senato si riunisce e dice: abbiamo mandato in condizioni di emergenza dal Papa degli ambasciatori che sono rimasti inginocchiati per ore davanti al Papa per chiedere un compromesso, ma siccome lo abbiamo fatto in condizioni di violenza e di necessità, queste concessioni che abbiamo proposto non sono valide. Quindi si trattava di una diplomazia sofisticata, sottile, ma spesso al limite del cinismo più assoluto.
Siamo nel Cinquecento, cambiano gli assetti geopolitici in Europa e non solo. Con la scoperta delle Americhe e delle rotte verso Oriente, Spagna, Portogallo e Impero Ottomano danno vita a nuovi percorsi commerciali marittimi. Il Mediterraneo passa in secondo piano. Venezia si rende conto che non reggerà il passo delle nuove potenze marinare, ma come si reinventa?
E questo è un esempio di come le analisi politiche fatte a Venezia erano estremamente realistiche, e cioè non davano spazio ai sogni, ma c'era una concretezza che sarebbe bello ci fosse ancora in Italia. C'era progettualità, cosa che nel nostro paese è sempre più difficile trovare, e lungimiranza, altra caratteristica di cui si fa difetto dalle nostre parti. Allora Venezia capisce e fotografa la situazione e ne trae le conseguenze, e le conseguenze sono che bisogna cambiare modello, che non basta più essere intermediari tra Oriente e Occidente, che ci sono nuove rotte, ci sono nuove potenze di grande livello. Lei pensi che nel 500 Parigi aveva 150.000 abitanti e Venezia aveva 150.000 abitanti. Ma queste condizioni progressivamente cambiano e Venezia ne prende atto con un realismo non soltanto politico ma anche culturale.
In effetti restano alcuni punti importanti nel XVI secolo: la vittoriosa battaglia di Lepanto contro gli ottomani, subito dopo c'è un'epidemia di peste, Venezia si scopre fragile e debole, nonostante questo è il momento più importante dal punto di vista letterario e artistico. Posso dire che si tratta di una identità che ritroviamo ancora oggi?
Io ho un difetto, sono veneziano, non mi sono lasciato affascinare dal mito nel mio libro, però diciamo che il cuore palpita per Venezia. Per capire una città fino in fondo bisognerebbe essere stranieri. Le faccio un esempio: Jacques Offenbach a Parigi ha inventato il cancan. Il cancan è la più grande espressione della vitalità parigina, è un inno alla gioia. Ma Jacques Offenbach era un ebreo tedesco e lui da straniero ha colto l'essenza, essendo da sempre veneziano. Come capita che si dica a Venezia? A Venezia, oltre il ponte ferroviario che c'è oggi, tutto il resto, compresa Parigi, è campagna. Voglio dire che è ben difficile per un veneziano cogliere fino in fondo, io ci ho provato, le particolarità di questa città, che era sì fortissima, ma come succede nelle cose umane, anche fragilissima. E fatalmente questa fragilità alla lunga emerge, proprio perché le condizioni al contorno nel mondo cambiano, cambiano oggi ancora di più vorticosamente, con grande velocità, e quindi è ben difficile mantenere una forza intatta, tant'è che la Repubblica non viene sconfitta, ma come si accascia, crolla in se stessa. Basta dare un soffio, Napoleone, anzi il Bonaparte, chiamiamolo così per prendere le distanze, il Bonaparte non fa neanche un attacco diretto a Venezia, basta che sia vicino e tutto si affloscia.
La Repubblica aveva creduto agli austriaci e ora credeva ai francesi. La diplomazia veneziana era allo sbando e la proverbiale astuzia della Serenissima, che l'aveva sostenuta nel corso dei secoli, sembrava definitivamente scomparsa. Fu in quelle convulse settimane che per la prima volta i veneziani cominciarono a conoscere il generale Bonaparte e a capire di quale crudo cinismo fosse permeato. In un primo momento, a Verona, Bonaparte si mostrò benevolo verso Francesco Battagia e Niccolò Erizzo, delegati del Senato. Pretese solamente una bagatella di 3 milioni di ducati per mantenere l'esercito destinato a cacciare gli austriaci dal Milanese. A Venezia l'arroganza dei francesi cominciò a preoccupare il maggior consiglio che, forse, si rese conto che una neutralità disarmata avrebbe potuto rivelarsi un suicidio politico differito.
Arriviamo al 1797. Con il trattato di Campo Formio tra Austria e Francia, Napoleone cede la Serenissima a Vienna. È la fine. Perché Napoleone si accanisce su Venezia? In fondo la Repubblica aveva un ruolo marginale, se non nullo, nello scacchiere europeo e mediterraneo. Perché Venezia sembra essere così importante per Bonaparte e per l'Austria?
Per l'Austria diventa importante perché è vicina a tutti i suoi territori, Trieste, tutta la zona, e poi uno sbocco importante nell'Adriatico. Napoleone Bonaparte era un corso cinico che non aveva particolare sensibilità per i miti del passato, anzi distruggere un mito del passato poteva essere la base per il suo mito personale per il futuro. Dal punto di vista politico-militare la Repubblica non aveva più nessuna importanza. Napoleone ha sistemato i suoi familiari in Italia mettendoli in posizioni di comando, con il cinismo che contraddistingue tutti i grandi condottieri militari non gli interessava. Viceversa l'Austria aveva interesse a rafforzare il suo suoi punti di riferimento nell'Alto Adriatico e quindi cede su altri territori nel nord Europa per ottenere questo risultato. Va detto che la Repubblica finisce nel 1797, ci sarà negli anni 1848-49 una rivolta contro gli austriaci che sarà forse l'ultima pagina gloriosa di una storia altrettanto gloriosa.
Lei fa riferimento a Daniele Manin e Niccolò Tommaseo che istituiscono la Repubblica di San Marco che dura un annetto circa. Il simbolo di San Marco, il leone alato, si trova dappertutto a Venezia ma anche in numerose località del Mediterraneo. Mi vengono in mente Famagosta a Cipro, Cotoro, Cattaro in Montenegro, l'isola croata di Corciula. Non posso non rivolgerle una domanda sulla storia della città da una prospettiva contemporanea. Attraverso lo studio della storia, c'è un modo per ridare dignità a una città che si sta trasformando in un museo?
Ci sarebbe se i turisti in vacanza volessero essere consapevoli di dove vanno e ahimè la massa di turisti che si riversa a Venezia non lo è affatto. Ci sarebbe se esistesse in Italia e esistesse a Venezia in particolare una classe politica che facesse dei progetti a confronto, che sviluppasse le caratteristiche positive di Venezia e non si limitasse a sfruttare la vecchia Venezia. Quindi in teoria se ci fossero progetti lungimiranti sia in Italia che a Venezia, un'operazione di recupero interessante sarebbe possibile, però ci vorrebbe una volontà politica coniugata a una formazione culturale di primo livello. Purtroppo il politico in generale, non solo quello italiano, ma il politico si occupa della contingenza, non della progettualità. E questi sono i grandi difetti del mondo moderno, perché se non c'è progettualità in un mondo che cambia così vorticosamente, i risultati non possono venire. Quindi in teoria la potenzialità c'è e sarebbe enorme, in pratica è un po' più difficile.
Era lo storico e scrittore Riccardo Calimani. Sulle note del compositore veneziano Giovanni Gabrieli, per approfondire il tema, oltre al lavoro di Riccardo Calimani, Storia della Repubblica di Venezia, la Serenissima dalle origini alla caduta, edizioni Mondadori, vi segnalo di Giorgio Cracco, Società e Stato nel Medioevo Veneziano, Federico Moro, Venezia in guerra, le grandi battaglie della Serenissima, Gian Domenico Romanelli, L'arte nei secoli, edizioni Magnus, Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Storia di Venezia dalle origini alla caduta, pubblicato dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Tutti questi volumi sono disponibili nelle biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.